Siamo alla pagina dedicata alla Cisterna Basilica. Parliamo di una struttura antichissima, composta da 136 colonne, in parte immersa nell'acqua, perché la sua funzione è proprio quella di fare da cisterna. È lunga 140 metri, larga 70, è un monumento, dicevo, antichissimo, il cui ingresso si affaccia sulla piazza di Santa Sofia. Siamo a Istanbul. La Cisterna Basilica è di nuovo aperta al pubblico dopo un lavoro di restauro durato qualche anno, che ha previsto anche non solo nuovi percorsi per visitarla, ma anche un nuovo modo per illuminarla. Allora, io ringrazio il nostro ospite che ci farà da guida ideale in questa chiacchierata alla scoperta di questo monumento straordinario, il professore Enrico Zanini. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Lei è studioso dell'arte bizantina, docente all'Università di Siena, dove insegna metodologie della ricerca archeologica e poi ricordo che tra poco, a settembre, uscirà il suo ultimo lavoro, il libro dal titolo Costantinopoli, in una collana dedicata ai luoghi dell'archeologia, edita da Carocci. Allora, partiamo dalla cisterna. In turco credo si dica Yerebatan Sarnici o Sarnici, ma lei mi corregga ovviamente se mi
È
sbaglio.
difficile da pronunciare per tutti perché il turco è una lingua complicata con l'uso dell'accentazione. Più o meno dovrebbe suonare come Yerebatan Sarnıcı,
Ok.
perché loro pronunciano le I senza puntino, sono sorde, e la C tendenzialmente si pronuncia G.
Insomma, questa cisterna è all'origine di una preziosissima riserva d'acqua. Quando e come viene concepita e perché assume questa forma?
Allora, la cisterna c'è una storia probabilmente molto lunga che noi conosciamo male. Quella c'era probabilmente già una prima basilica, la cisterna si chiama così, si chiama cisterna basilica perché sta sotto la basilica civile di Costantinopoli. La basilica civile di Costantinopoli, nella sua prima costruzione e redazione, è dell'epoca di Costantino, quindi della fondazione di Costantinopoli, diciamo tra il 324 e il 330 d.C. Probabilmente in questa fase c'era già una cisterna sotterranea, ma la cisterna che noi vediamo adesso in realtà è più recente, di non moltissimo, è del 532, perché venne ricostruita quando venne ricostruita anche la basilica che le stava sopra. Praticamente la cisterna sta infilata nelle fondazioni della basilica. Se posso permettermi un paragone un po' difficile, è come quando nelle nostre città si usano, non so, i campi di basket delle parrocchie, sotto si tolgono i campi di basket, ci si fanno i parcheggi sotto e sopra ci si rimette il campo di basket. Più o meno nel VI secolo fecero un'operazione di questo genere.
È un'operazione già difficile oggi e possiamo immaginare quale genialità costruttiva doveva sottendere a un'opera di questo tipo nel III secolo. Parliamo di un'opera quindi non solo idraulica, comunque monumentale, alimentata da un lunghissimo acquedotto e ha un valore estetico, perché non è un caso che sia stata ripensata anche l'intera parte dell'illuminazione per la visita a questa cisterna basilica. Quanto questo valore estetico straordinario agli occhi dell'uomo moderno era voluto, secondo quello che sappiamo, nel momento in cui questa struttura è stata creata, professore?
Se posso dare una risposta brutale, zero. Questo è interessante, questo è interessante. Ora arriverò perché è così interessante. Allora, la cisterna fa parte intanto di una rete molto complessa, che è il sistema diciamo idrico urbano di Costantinopoli, che ha una sua storia molto lunga, che forse non è nemmeno il caso di raccontare, però tanto per dare dei numeri per far capire i nostri ascoltatori. Stiamo parlando di un acquedotto che nella sua massima estensione sviluppava circa 650 km di canali, andava a prendere l'acqua molto lontano da Costantinopoli, perché Costantinopoli è messa in un posto bellissimo ma disastroso dal punto di vista idrico perché praticamente non c'è acqua. E quindi l'acqua era presa molto lontana, era stata attraverso acquedotti costruiti in varie epoche, condotta verso la città. Nel V secolo costruiscono dei grandi laghi, ma veramente le dimensioni di grandi laghi. Immaginate che i tre grandi lacus, come si dice alla latina, di Costantinopoli hanno ciascuno una superficie di un campo di calcio di quelli grandi, compresa la pista di atletica. Oggi in uno di essi c'è proprio un campo di calcio con la pista di atletica. Questo era lo scenario. Su questo scenario si aggiunge la necessità di costruire queste cisterne sotterranee che sono messe molto vicino all'area del Grande Palazzo, dove stavano gli imperatori bizantini, per intenderci, proprio perché lì l'acqua arrivava un po' con difficoltà, era sempre arrivata un po' con difficoltà, aveva avuto sempre dei grandi problemi idrici. L'aspetto estetico della cisterna, in realtà, l'abbiamo costruito noi, perché la cisterna era una cosa assolutamente funzionale, che stava sottoterra e non era destinata a essere vista. Sostanzialmente, dentro la cisterna entravano solamente i manutentori della cisterna. Fino lì arrivava un ramo dell'acquedotto, il ramo dell'acquedotto riempiva la cisterna e così finiva la storia. Poi da sopra, attraverso dei pozzi, si attingeva l'acqua. Quindi la cisterna era una specie di bolla d'acqua sottoterra. Ciononostante, questa cisterna ha un suo valore estetico perché è fatta con delle cose molto belle. È fatta, per esempio, anziché usare normalmente dei pilastri di muratura, come si faceva normalmente nelle cisterne, lì sono utilizzati le famose 336 colonne. 336 colonne, 336 capitelli, che sono tutti materiali nuovi, non sono materiali di recupero. Sono materiali probabilmente di seconda scelta che sono stati, come dire, impiegati lì per la prima volta. Vicino a Costantinopoli, nel Mar di Marmara, c'erano grandi cave di marmo dove si producevano serialmente questi materiali, e questi materiali probabilmente erano avanzati ed erano usati per costruire questa cisterna. Immaginate un po' una specie di Ikea di quell'epoca, in cui si arrivava e diceva: abbiamo bisogno di costruire la cisterna, prendiamo 336 colonne dai magazzini e li mettiamo lì.
È affascinante anche l'idea, efficace trovo l'immagine di una sorta di grande magazzino delle colonne di marmo. Da un punto di vista,
Così era.
infatti, da un punto di vista architettonico, quali sono le caratteristiche che rendono questo, come peraltro anche altre cisterne di epoca romana, straordinariamente funzionanti e funzionali ancora oggi dopo 15 secoli?
Ma allora, dal punto di vista strutturale, una cisterna in realtà è abbastanza semplice, no? È un grande buco fatto nella terra, viene rivestita di malta idraulica, quindi di una malta fatta con mescolando dei mattoni triturati che la rendono impermeabile, e poi c'è il problema invece di tenere sulla copertura. In questo caso viene risolto il problema con queste 336 colonne. Una cosa bellissima, che è anche molto ben sottolineata in questo nuovo allestimento dell'illuminazione, è la qualità delle coperture. Queste colonne reggono altrettante volte, che sono fatte con mattoni, sono però di una tecnica molto sofisticata, molto raffinata, e questo è abbastanza bizzarro perché appunto si tratta di una struttura che non era destinata ad essere frequentata, ad essere vista, era semplicemente piena d'acqua, non ci si poteva nemmeno entrare.
Professore, io la ringrazio. Io, Enrico Zannini, lo ricordo, tra poco uscirà a settembre Costantinopoli nella collana dedicata ai luoghi dell'archeologia per la casa editrice Carocci. Grazie per averci aiutato così a immaginare, per chi non l'ha ancora visitata di persona, questa struttura veramente
Ci
straordinaria.
sono
Sì, dica, prego.
in questo momento ci sono molte foto in giro.
Sì.
Io non ho visto ovviamente l'ultimo allestimento, ma questa dinamica della luce è una cosa che abbiamo inventato noi contemporanei. Questo è
Certo.
interessante. Cioè, noi abbiamo trasformato una struttura che era solamente funzionale in un oggetto che invece è un oggetto di apprezzamento estetico. E questo, devo dire, è un gioco abbastanza interessante. Chi avrà voglia di guardare queste immagini scoprirà quale linguaggio anche sottile hanno usato i bravissimi tecnici dell'illuminazione, peraltro sono italiani, i bravissimi tecnici che hanno valorizzato notevolmente questa struttura, facendola diventare una cosa che magari non è mai stata, ma che oggi è particolarmente apprezzata.
Concordo, in effetti le fotografie che si trovano in giro con anche un po' d'acqua, un fondo d'acqua che lambisce le colonne sono veramente di grandissima.
Illuminato di azzurro, avrà
Sì.
notato che loro hanno fatto una scelta cromatica molto interessante. L'acqua è illuminata di azzurro da sotto, le colonne sono illuminate con una luce radente bianca e le volte sono illuminate con una luce calda che riscalda i mattoni. Insomma, hanno fatto, devo dire,
Sì.
un grande lavoro, però hanno fatto un lavoro, diciamo, che piace a noi contemporanei, e
Eh sì.
reinventa un monumento.
Professore, grazie, io di nuovo la ringrazio. Rimane anche intatto lo stupore nei confronti di quest'opera che, come lei ricordava, non era assolutamente destinata alla contemplazione, era puramente funzionale, eppure quanta bellezza, anche incidentalmente, anche marginalmente, anche non cercata, è confluita anche nelle tecniche costruttive. L'uomo moderno si ferma in silenzio davanti a questi fenomeni del
Ma
passato.
erano gli stessi che a 100 metri di là costruivano la Santa Sofia, e lì davvero l'uomo rimane stupefatto,
Eh
eh?
sì,
Lì
eh sì.
davvero l'uomo stupefatto. Semplicemente le stesse maestranze, quando venivano applicate a delle cose molto più utilitaristiche, usavano la stessa tecnica straordinaria, gli stessi materiali straordinari che avevano a disposizione la Santa Sofia.
Professore, grazie di nuovo. Abbiamo fatto un breve viaggio a Istanbul. Speriamo di poterci andare di persona anche chi ci ascolta. Un caro saluto e buon
Grazie a
lavoro.
voi, grazie a voi, buona serata.